qualcuno vuole alimentare questo dibattito.
Speriamo di no, perché altrimenti non ci sa tempo. Ok, allora passo la parola a Francesco, solo due parole per introdurre il suo intervento. Lui non mi smentirà sicuramente dicendo che si tratta di un intervento tecnico. Lui descriverà dal punto di vista, partendo dal generale, fino a livelli di dettaglio molto elevati, i sistemi di remailing anonimo che sono in tema sicuramente con il discorso di quella difesa personale nei confronti dell'invasione delle privacy che noi, e qui noi lo attacco al fatto di essere un rappresentante del progetto Winston Smith, stimiamo molto utile e necessaria. Francesco?
Video permettendo.
Cosa si fa? Si può fare anche un attimino dopo? Dopo c'è un altro intervento, quindi magari le domande le mettiamo un po' in fondo. Sì.
Allora, buongiorno a tutti, mi presento, sono Francesco Poli, appartengo al Firenze Linux User Group e al progetto Winston Smith. In questo intervento vi parlerò di remailer anonimi e quindi di posta elettronica anonima. Vedremo innanzitutto cos'è un remailer anonimo, a cosa serve e perché è importante, come funziona e quindi, seguendo la classificazione tradizionale, suddivideremo i remailer anonimi nel tipo 0, tipo 1, poi faremo una parentesi sui reply block e i name server e poi passeremo ai remailer anonimi di tipo 2 e infine di tipo 3 per arrivare alle conclusioni. Allora, innanzitutto, cos'è un remailer anonimo? Ci dobbiamo innanzitutto domandare, c'è anonimato in rete? Bene. Purtroppo si sentono dire spesso frasi, anche da persone competenti su molti altri aspetti dell'informatica, del tipo su internet si riesce facilmente a raggiungere e mantenere l'anonimato. Probabilmente l'avrete sentite dire o l'avrete lette anche voi frasi di questo tipo, giusto? È sbagliato purtroppo. In realtà, e dopo più di una giornata di convegni privacy penso che ve ne sarete resi conto, senza opportuni accorgimenti, su internet siamo tutti rintracciabili e sorvegliabili. Anzi, è molto più facile su internet ottenere questo piuttosto che con i mezzi di comunicazione più tradizionali. E la posta elettronica è un servizio di internet e non è da meno rispetto a altri servizi, poiché ogni messaggio di posta elettronica durante il suo tragitto accumula traccia di tutti i nodi attraversati, dal mittente fino al destinatario. In questa slide vi ho riportato un frammento di un ipotetico messaggio di posta. Questa è la parte di intestazioni. Le intestazioni sono normalmente non visualizzate dai mail user agent, cioè dai programmi client di posta, perché reputate poco interessanti per l'utente finale. Tuttavia ci sono, e quasi tutti i mail user agent le possono visualizzare in toto a comando, e tra le intestazioni si trovano anche questi campi received, che sono quelli che ci interessano ora in questo caso, in cui è tenuta traccia dei nomi, degli indirizzi IP e degli istanti di attraversamento di tutti i nodi attraverso i quali è passato il messaggio. Quindi si capisce che se si desidera mandare un messaggio di posta elettronica rimanendo anonimi, anche utilizzare gli indirizzi di posta elettronica con username i più fantasiosi è totalmente inutile, perché la tracciabilità del messaggio è pressoché completa. Allora entrano in gioco i remailer anonimi. Un remailer anonimo, Anonymous Remailer, è per definizione un sistema software che permette ai suoi utenti di inviare messaggi di posta elettronica in forma anonima. Nel messaggio che arriva al destinatario non ci sono più tracce della vera identità del mittente, cioè tutte le intestazioni, chiamiamole sensibili, cioè quelle che possono tradire l'identità del mittente, sono state rimosse o sostituite dal remailer, e inoltre il remailer non mantiene log, non mantiene registri di nessun tipo sul traffico passato. Su questa parte correrò abbastanza, visto che siete al convegno di privacy, penso che siate ormai convinti di questo. Vediamo perché sono importanti rimanere anonimi. Allora, prima di tutto, preciso che stiamo parlando di un anonimato forte, cioè l'uso corretto dei rimanere anonimi garantisce l'effettiva irrintracciabilità anche da parte di organizzazioni potenti e determinate. I dubbi che possono venire quando si parla di anonimato sono i classici: l'anonimato serve solo ai terroristi e ai pedofili, oppure perché una persona onesta dovrebbe desiderare l'anonimato? Bene, la risposta è per difendere la libertà di parola. Sostanzialmente la libertà di parola in molti paesi democratici è garantita almeno in linea di principio per legge. In altri, in regimi oppressivi, non è neanche garantita sulla carta. Comunque anche nei paesi in cui in teoria è garantita, spesso può essere limitata con mezzi legali o anche illegali. Insomma, c'è sempre il potente di turno che può chiudere la bocca a chi, ai personaggi scomodi, sostanzialmente. Molto spesso l'unico modo per avere effettiva libertà di parola è rimanere anonimi. Allora, chi può desiderare l'anonimato? Persone che divulgano informazioni scomode per politici o per le grandi multinazionali, vittime di violenze domestiche, vittime del racket di un'organizzazione malavitosa, dissidenti politici in regimi oppressivi, e qui torniamo al discorso di poco fa, vittime di intolleranza religiosa, sociale o politica. Chiaramente il rimanere è solamente uno strumento, sono possibili usi per scopi più nobili o per scopi meno nobili. Il rimanere come tecnologia non è né buono né cattivo, secondo me e secondo molti altri. Sta all'utente decidere come utilizzarlo. Nel caso siate ancora perplessi, pensate un attimo a questo. Chiunque è pronto a difendere il diritto all'identità? Il diritto all'anonimato è semplicemente il suo duale, il rovescio della medaglia. È il diritto a non rivelare la propria identità. Una domanda che forse mi fareste se non dissi subito la risposta: i rimanere servono agli spammer, cioè servono a chi invia grandi quantità di posta a spazzatura? La risposta è no, poiché prima di tutto sono un mezzo, come vedremo tra poco, intrinsecamente lento e quindi incompatibile con le esigenze di marketing della posta spazzatura pubblicitaria. E inoltre sono implementate diverse contromisure tecniche a livello di remailer, dagli amministratori dei remailer, come ad esempio l'uso di blacklist, la cancellazione di grandi quantità di messaggi che siano simili in senso bayesiano e altre. Adesso passiamo a la descrizione del funzionamento di un remailer anonimo. Allora, come ho detto, seguo la classificazione tradizionale dei remailer che sono stati successivamente implementati e adottati su internet. Quindi il tipo 0, detti anche remailer pseudoanonimi o anche remailer di tipo Panet, che sono caratterizzati, che erano caratterizzati da una bassa sicurezza e sono ormai dismessi, cioè non esistono più nodi attivi di questo tipo. I remailer di tipo 1, detti anche cypherpunk, caratterizzati da una sicurezza elevata purché siano usati in catena e con crittografia, vedremo poi come. I remailer di tipo 2, detti anche mixmaster, che sono caratterizzati da una sicurezza ancora più elevata e possono però anche accettare richieste nel formato precedente, nel formato cypherpunk. Infine, i remailer di tipo 3, detti anche mixminion, che sono un tipo sperimentale attualmente ancora in sviluppo, anche se ci sono già nodi attivi e abbastanza funzionanti di questo tipo. Bene, il tipo 0 prima di tutto. I remailer di tipo 0, detti anche remailer Panet dal più famoso remailer di questo tipo, anon.panet.fi, un remailer pseudonimo finlandese, protagonista di una storia che racconterò brevemente tra poco. Le caratteristiche generali sono queste: forniscono all'utente uno pseudonimo casuale, come ad esempio 11891@rem0.com, per esempio. Mantengono una base dati segreta di corrispondenze tra gli pseudonimi e gli utenti, e i messaggi pseudonimi sembrano tutti provenire da un indirizzo di posta del remailer, cioè sostanzialmente come se l'utente avesse un account sulla macchina su cui gira il remailer. Se qualcuno invia un messaggio di posta a uno di questi pseudonimi, il messaggio viene inoltrato all'utente reale corrispondente, quindi si può stabilire una comunicazione in entrambi i sensi tra le due parti, in cui almeno una delle due parti rimane anonima. La debolezza principale di questi remailer è che, da quello che ho appena detto, lo si può capire, esiste un archivio dell'identità reale degli utenti. Questo apre la porta a diversi tipi di attacco, tra cui i principali sono questi due che vi ho riportato, ossia l'attacco mediante intrusione nella macchina ospite. Se io attaccante riesco a compromettere la macchina su cui gira il remailer pseudonimo e riesco a ottenere un accesso privilegiato, ho accesso anche all'archivio delle identità reali e quindi è finito l'anonimato di questi utenti. D'altra parte, un'altra possibilità di attacco è l'estorsione dei dati riservati all'amministratore del remailer. Io posso costringere l'amministratore con mezzi leciti o illeciti a rivelarmi l'identità di uno o più dei suoi utenti. E questa cosa successe nel 95 a remailer enon.pnet.fi, il cui amministratore finlandese, spero di pronunciare bene il nome, Johan Hulf Helsingius, fu costretto dalla magistratura finlandese a rivelare la vera identità dell'utente AN144108. Vediamo rapidamente. Tutto comincia nel 1995, quando la Chiesa di Scientology, è una setta religiosa californiana, denuncia l'utente, appunto AN144108. Per la denuncia, se non ricordo male, fu addirittura per violazione di copyright. Comunque la cosa che dava fastidio alla setta è che questo utente aveva divulgato alcuni testi riservati ai soli adepti di questa setta, e Ulf, l'amministratore del remailer che era stato utilizzato per divulgare questi testi, viene sentito come testimone dalla polizia finlandese, che gli chiede di rivelare l'intero archivio delle identità reali dei suoi utenti. Lui è un amministratore onesto, nel senso che non vuole tradire la vera identità, l'anonimato dei suoi utenti, e quindi rifiuta, e così nasce una causa legale che è rimasta famosa nella storia di internet. Beh, per farla breve, alla fine Ulf riesce a non consegnare l'intera base di dati, però viene comunque costretto a rivelare l'identità di quell'utente che era stato denunciato. A quel punto il remailer pseudonimo, questo qua, rimane attivo ancora per un po' e poi chiude per decisione di Ulf, che si è definitivamente reso conto della debolezza di questo tipo di remailer, che non riescono effettivamente a garantire, a fronte di un attacco anche di tipo legale come questo, l'anonimato degli utenti. Nel frattempo nascono i remailer di tipo 1, che nascono proprio per superare la principale debolezza dei remailer di tipo 0. Sono i remailer cypherpunk, che sono più sicuri dei remailer pseudonimo, dei remailer pseudonimi, non hanno base dati di utenti, e questo è il motivo per cui sono più sicuri, e non tengono registri di nessun tipo. Tutti i messaggi anonimi che vengono generati da un remailer cypherpunk sembrano tutti provenire dallo stesso utente fittizio del remailer, un indirizzo di posta che in realtà non corrisponde a nessuna mailbox e non può essere utilizzato per inviare messaggi a questo indirizzo. Infatti, se un utente di internet invia un messaggio di posta a questo indirizzo fittizio, il messaggio rimbalza. Non richiedono, questa è una caratteristica interessante, programmi particolari dal punto di vista dell'utente del remailer. Cioè, per utilizzarlo, un remailer cypherpunk è sufficiente avere un editor di testo, un mail user agent, cioè un client di posta, e un programma di crittografia a chiave pubblica di tipo OpenPGP. Tuttavia, se qualcuno reputa la procedura, che vi illustrerò tra un po', un po' troppo complicata, esiste un'alternativa anche dei client che automatizzano l'intera procedura e rendono la cosa più trasparente per l'utente. Io parlerò comunque del metodo manuale, perché fa capire maggiormente di cosa stiamo parlando. Allora, come si usa un remailer cypherpunk? Allora, il metodo più minimalista per utilizzarlo, e sconsigliato perché è decisamente insicuro, vedremo tra poco perché, è semplicemente quello di usarla attraverso un mail user agent senza nulla altro. Allora, qui ipotizziamo che il mittente, che ho chiamato molto fantasiosamente mit@origine.it, voglia inviare un messaggio anonimo a dest@porto.it. Ora, lo vuole fare sfruttando il remailer anonimo A. Mit ovviamente prende un client di posta e non scrive un messaggio a dest, perché altrimenti non sarebbe anonimo. Scrive invece un messaggio di posta all'indirizzo del remailer, quindi ogni remailer cypherpunk ha un indirizzo suo di posta. In questo caso abbiamo ipotizzato che sia remailer@a.org. scrive il messaggio, un messaggio di testo puro, quindi niente allegati, niente HTML, e mette un subject, in questo caso buone notizie, e poi invece di mettere esclusivamente il corpo del messaggio, che dovrà essere il messaggio anonimo, vi antepone delle direttive. Quindi comincia con un doppio due punti, che identifica l'inizio delle direttive, e poi la direttiva request remaining to, che può essere in molti casi sostituita con la più corta e comoda anon to, ma non sempre, non tutti i remainer, cioè, supportano questa sintassi più breve. Request remaining to, dicevo, dest@port.it. Questa direttiva richiede al remailer di generare un messaggio anonimo con il corpo che seguirà per l'utente dest@port.it, per l'indirizzo dest@port.it. Poi una riga vuota che identifica la fine delle direttive e infine appunto il testo del messaggio anonimo, che in questo caso è in questo esempio è una sola riga. Cosa arriva a dest? A dest arriva un normalissimo messaggio di posta elettronica nel cui campo from compare l'indirizzo fittizio del remailer, che in questo caso abbiamo ipotizzato essere nessuno@a.org. E gli amministratori di remailer si sbizzarriscono nei nomi degli utenti fittizi più fantasiosi, in questo caso invece è veramente privo di fantasia, e il messaggio è indirizzato a dest@port.it, il subject è buone notizie e il corpo è solamente il testo del messaggio anonimo che abbiamo visto prima. Come si vede, tutte le intestazioni sensibili sono state rimosse e il messaggio sembra provenire da un indirizzo fittizio. Il subject è stato conservato, cioè l'oggetto del messaggio è stato conservato, questo non è garantito. Però vediamo subito la prima debolezza di questo metodo, cioè il messaggio che Mitt invia al remailer è in chiaro, non c'è alcuna cifratura né niente di tutto questo. E questo naturalmente apre le porte a un attacco possibile. Cioè un attaccante che intercetti la posta spedita da Mitt, tutta la posta, può scoprire, appena Mitt invia una richiesta a remailer anonimo, il contenuto, il destinatario e il vero mittente del messaggio anonimo che verrà generato. La contromisura è che Mitt può usare la crittografia chiave pubblica, secondo lo standard OpenPGP, per inviare il messaggio al remailer. Per questo motivo molti remailer non accettano neanche messaggi in chiaro, poiché considerati estremamente insicuri. Dunque vediamo come può fare Mitt per inviare una richiesta tramite crittografata, diciamo cifrata, al remailer anonimo. Si parte, questa volta invece che direttamente con un mail user agent, si parte da un editor di testo, si crea un file di testo che è il corpo del messaggio della richiesta che abbiamo visto prima. Quindi due punti due punti, del request remaining to, dest@port.it, riga vuota e poi il testo del messaggio anonimo. Mitt poi crea, a partire da questo file di testo, il cifrato corrispondente, cioè lo cifra con GNU-PG o con un altro programma, con un qualunque altro programma di crittografia conforme allo standard OpenPGP, lo cifra con la chiave pubblica del remailer anonimo. Quindi ogni remailer cypherpunk ha una coppia di chiavi, una privata e una pubblica, e la chiave pubblica ovviamente deve essere nota agli utenti, e Mitt usa questa chiave pubblica per cifrare questo file di testo. L'output ASCII Armored viene salvato su un secondo file, poi Mitt vi antepone un'ulteriore direttiva, encrypted PGP. Quindi due punti, encrypted PGP, riga vuota e poi tutta la parte cifrata. Spedisce il tutto al remailer, quindi la richiesta presenterà questo aspetto, con tutta la parte cifrata che qui vi ho riassunto. Allora, prima di questo volevo chiarire che il remailer anonimo cosa fa sostanzialmente. Si comporta in maniera un po' diversa da prima, perché la richiesta gli arriva cifrata, la prima cosa che vede il remailer è due punti inizio direttive, poi encrypted PGP, che sostanzialmente significa il resto è cifrato con la tua chiave pubblica, solo tu lo puoi decifrare, decifralo e ci troverai dentro ulteriori direttive e compiti da svolgere. Allora, il remailer decifra e trova il file di testo di prima, cioè questo qua. E in questo qua trova un'ulteriore direttiva che richiede la generazione di un messaggio anonimo per dest@port.it. Da lì in poi il remailer anonimo si comporta esattamente come prima e a destra arriva lo stesso messaggio di prima. Però questa volta chi intercetta la posta di Mitt non riesce a scoprire a chi stava mandando un messaggio anonimo Mitt. C'è però un'ulteriore debolezza: il subject, che è in chiaro. E quindi un attaccante che intercetti i messaggi che arrivano e partono dal remailer li può correlare sulla base del subject. Hanno lo stesso subject, evidentemente sono l'uno il messaggio anonimo conseguente alla richiesta che ha lo stesso subject. La contromisura è che Meet può inserire il subject dentro la parte cifrata. Inoltre si deve notare che alcuni remailer, per motivi di sicurezza, rimuovono il subject dalle richieste, e quindi specificarlo come direttiva può essere l'unico modo per ottenerne uno nel messaggio anonimo. Come si fa? Si utilizza il comando doppio diesis o doppio cancelletto, se preferite. Serve per specificare delle intestazioni aggiuntive che il remailer farà emergere nel messaggio anonimo, sostanzialmente. Quindi dopo le direttive, dopo la riga vuota di fine direttive, si mette il doppio diesis e poi si elencano alcune intestazioni aggiuntive che si vuole emergano nel messaggio anonimo. In questo caso si vuole che emerga l'intestazione subject, quindi la si mette lì. Poi un'altra riga vuota di fine intestazioni e poi il testo del messaggio anonimo. Invece il subject della richiesta che viene fatta del messaggio che è la richiesta fatta da rimanere anonimo può essere lasciato vuoto per non distinguerla dalle altre richieste. C'è un'ulteriore debolezza però: se il messaggio anonimo viene inviato dal remailer poco dopo l'arrivo del messaggio di Meet, un attaccante che possa monitorare il traffico di posta in entrata e in uscita del remailer può correlare i messaggi sulla base dei tempi di arrivo e di partenza. È appena arrivato un messaggio da Meet, subito dopo esce fuori un messaggio anonimo, evidentemente è quello corrispondente alla richiesta di Meet. La contromisura si chiama reordering. È una contromisura implementata in tutti i remailer cypherpunk moderni. È un'operazione effettuata in maniera completamente automatica, l'utente non deve richiedere nulla affinché venga effettuata, e in realtà si compone di due contromisure. La prima è che l'invio viene ritardato di un intervallo di tempo casuale, detto latency, comunque non superiore a un certo valore massimo impostato dall'amministratore del remailer, e questo è già sufficiente in caso di alto traffico. Se arrivano molte richieste e solo dopo l'arrivo di un certo numero di richieste non prevedibile parte il messaggio anonimo corrispondente alla prima richiesta arrivata, è chiaro che monitorando anche il traffico di posta dall'esterno la situazione è abbastanza ingarbugliata da non permettere la correlazione tra il messaggio anonimo e la richiesta, poiché essendo casuale il ritardo non si riesce a prevedere quanto tempo passerà o quante altre richieste arriveranno prima che parta il messaggio anonimo. Tuttavia, in caso di basso traffico questa protezione non è sufficiente, poiché se, lasciatemi dire, nell'arco di un'intera giornata arriva una sola richiesta e parte un solo messaggio anonimo, anche se c'è stato un ritardo che per motivi pratici non può essere troppo lungo, questo non è sufficiente a garantire l'anonimato. Allora c'è una seconda contromisura, che è quella del pool, cioè n messaggi, con n stabilito dall'amministratore del remailer, vengono comunque trattenuti sul remailer anonimo. Quando arriva l'n più unesimo messaggio, un ulteriore messaggio, allora viene scelto casualmente uno dei messaggi che rimanevano in attesa, quelli del pool, e viene generato il messaggio anonimo corrispondente. Questa è un'ulteriore protezione, appunto, come dicevo, in caso di basso traffico, che ritarda i tempi di consegna ma garantisce ancora una difende l'anonimato degli utenti del remailer. C'è però un'ulteriore debolezza: il pool è comunque limitato, perché le risorse a disposizione del remailer sono limitate. Chi può inviare, un attaccante che possa inviare al remailer anonimo un numero enorme di richieste, quindi fare quello che si chiama uno spam attack, che nulla a che vedere con la posta spazzatura, si chiama così solamente per l'inondazione di messaggi che arrivano al remailer, ha la possibilità di rinnovare completamente il pool, perché statisticamente prima o poi escono tutti i messaggi che erano in attesa. Allora, un attaccante che è in grado di fare uno spam attack può metterlo in atto, rinnovare completamente il pool, poi aspettare che arrivi il messaggio che vuole tracciare, continuando nel frattempo lo spam attack, e quindi rinnovare ancora una volta il pool, far uscire il messaggio da tracciare e fare in modo, con questa tecnica, che il messaggio da tracciare sia l'unico a lui non noto, perché tutti gli altri conseguono da richieste che lui ha fatto e quindi sono a lui noti e lui può riconoscere. Questo è un blending attack, un attacco in cui si è riuscito a mescolare messaggi tutti noti al messaggio da tracciare. La contromisura si chiama, è la direttiva latent time, che serve per specificare un ritardo aggiuntivo, indipendente dal reordering, durante il quale il messaggio anonimo viene comunque trattenuto. Come si fa? Si introduce tra le direttive la direttiva latent time. In questo caso si richiede, cioè l'utente richiede che il messaggio anonimo sia comunque trattenuto sul remailer per 6 ore. La sintassi del latent time offre diverse possibilità. Sostanzialmente si può richiedere che il messaggio venga trattenuto, per esempio, per 4 ore e 20 minuti. Allora si richiede latent time 2 punti spazio più 4 2 punti 20. Comunque non si può richiedere più di 24 ore. Oppure si può aggiungere una R alla fine, quindi per esempio più 5 2 punti 15 R, e si richiede che il messaggio venga trattenuto per un intervallo di tempo casuale non superiore a, in questo caso, 5 ore e 15 minuti. Oppure, se si toglie sia l'R sia il più, questa è la differenza con il primo caso, si richiede latent time 19.2.50, si richiede che il messaggio venga trattenuto fino alle ore 19.50, ora locale del remailer, si specifica un'ora particolare. Ulteriore debolezza, la lunghezza delle richieste e la lunghezza dei messaggi anonimi. La lunghezza delle richieste che vengono fatte ai remailer si può prevedere con una buona approssimazione la lunghezza del messaggio anonimo corrispondente, poiché la procedura che fa il remailer è comunque togliere la direttiva encrypted in PGP, decifrare, che dà una diminuzione di lunghezza calcolabile, togliere poche altre direttive, il resto è il messaggio anonimo che è il corpo del messaggio anonimo che verrà generato. Allora, un attaccante possa monitorare il traffico di posta del remailer, può correlare i messaggi in base alle loro lunghezze. Lunghezza della richiesta e lunghezza prevista per il messaggio anonimo corrispondente. La contromisura è la direttiva CatMarx, che però purtroppo è una contromisura parziale, come vedremo tra poco. La direttiva CatMarx serve per specificare un marcatore di fine messaggio anonimo, cioè tutto quello che segue è un testo spazzatura che verrà eliminato e non comparirà nel messaggio anonimo. Nella direttiva CatMarx si specifica appunto un marcatore. In questo caso è stato scelto un doppio trattino come marcatore, ma si può scegliere una sequenza di caratteri arbitrari. Tutto quello che segue una riga che contiene solamente questo marcatore verrà eliminato. Grazie a questa tecnica del CatMarx, il messaggio anonimo sarà più corto del previsto, o se preferite la richiesta che genera il messaggio anonimo sarà più lunga rispetto a quello che si potrebbe dedurre all'indietro dal messaggio anonimo. Tuttavia, ha due difetti fondamentali il CatMarx. Prima di tutto, il messaggio che emette in via remailer, cioè la richiesta, potrebbe crescere al di sopra dei limiti di accettazione del remailer che comunque esistono per motivi pratici. Inoltre, è una tecnica poco usata, e quindi questo significa che il messaggio potrebbe essere l'unico a presentare una diminuzione di lunghezza diversa da quella prevista, e quindi paradossalmente essere riconosciuto proprio per questo, e quindi la direttiva potrebbe risultare del tutto inefficace. Si capisce che sarebbe meglio se tutti i messaggi di richiesta ai remailer avessero esattamente la stessa lunghezza, ma questo non è così con i remailer Cypherpunk. C'è un'altra debolezza molto importante. Cioè, riflettiamo un attimo su questo. C'è un problema. Il remailer software, conosce il contenuto, se non è cifrato a sua volta con la chiave pubblica del destinatario, cosa che è possibile, ma soprattutto conosce il destinatario, il vero mittente del messaggio anonimo. Possiamo noi fidarci di un remailer anonimo che è amministrato da un perfetto sconosciuto nella maggior parte dei casi? Ovviamente no, perché questo apre la possibilità a diversi attacchi. Cioè, per esempio, un attaccante che abbia compromesso il remailer all'insaputa dell'amministratore, oppure l'amministratore stesso si è in malafede e ha messo in piedi il remailer apposta per loggare tutto il traffico, e quindi ha messo un remailer finto che in realtà non funziona come dichiarato. Questo attaccante può scoprire tutto, può scoprire il vero mittente, il destinatario e forse anche il contenuto del messaggio anonimo. La contromisura è usare non un solo remailer anonimo, ma più di un remailer anonimo in catena. Vediamo come si fa. Breve riassunto di quello che abbiamo visto finora sul remailer di tipo 1. Ora, MIT, per inviare un messaggio anonimo a destra attraverso il remailer A, segue sostanzialmente la seguente procedura. MIT prepara un file di testo con il corpo del messaggio anonimo, antepone la direttiva di remailing a dest e altre opportune direttive per il remailer A, cifra il file con la chiave pubblica del remailer A, antepone la direttiva encrypted PGP e infine il risultato cos'è? È il corpo di un messaggio che Meet dovrà spedire al remailer A. Bene, alla fine della preparazione quindi Meet si ritrova con il problema di dover spedire un messaggio al remailer A. Lo può fare attraverso un altro remailer che chiameremo B. Cosa fa quindi? Parte dal corpo del messaggio che deve spedire al remailer A, che è la richiesta cifrata. Meet ripete la procedura che abbiamo visto nella slide precedente, con B al posto di A questa volta, che è il nuovo remailer da usare, e A al posto di dest, che è il nuovo destinatario del messaggio. Ottiene così un messaggio da inviare al remailer B. Lo può fare attraverso un terzo remailer che chiameremo C, e così via fino a che non è soddisfatto della catena che ha creato. In un esempio, per esempio, di una catena di tre elementi, tre remailer, il percorso è questo. Meet fa una richiesta cifrata, ovviamente, a remailer C, che genera una richiesta anonima a remailer B, che genera una richiesta anonima a remailer A, che genera un messaggio anonimo per dest. Analizziamo la situazione. C cosa sa? Sa che Meet richiede l'invio di un messaggio anonimo per B, però non conosce il contenuto del messaggio perché è cifrato con la chiave pubblica di B e quindi solo B lo può decifrare. B sa che qualcuno, attraverso C, richiede l'invio di un messaggio anonimo per A. Non conosce il contenuto del messaggio perché solo A lo può decifrare. Non conosce il vero mittente perché nel frattempo C ha rimosso tutto quanto e ha reso anonimo la richiesta. A sa che qualcuno attraverso B richiede l'invio di un messaggio anonimo a dest, per dest. Ne può conoscere il contenuto, a meno che non sia cifrato a sua volta, però non il vero mittente, perché è anonimo grazie a B. Anzi, non conosce nemmeno quanti nodi sono stati attraversati precedentemente. E notate bene, neanche B conosce quanti nodi sono stati attraversati precedentemente. Il messaggio che Meet invia a remailer C, che è la richiesta cifrata più volte, è cifrato appunto in vari strati successivi, tant'è che si parla di messaggio cifrato a cipolla, tanti strati uno sopra l'altro. Infatti Meet parte dal corpo, aggiunge le direttive per il remailer A e una cifratura per il remailer A, che è rappresentata da questo riquadro. Poi aggiunge le direttive per il remailer B e la cifratura per il remailer B. Infine direttive per il remailer C e la cifratura per C, e invia il tutto a C. Questo è un messaggio cosiddetto a cipolla. Domandiamoci se la concatenazione è efficace. Per ricostruire il percorso da Meet a dest è necessario che tutti i remail della catena siano compromessi e collaborino tra di loro, perché anche, diciamo, ognuno è unico depositario di almeno un dato essenziale. Quindi senza la collaborazione di tutti quanti i remail della catena non è possibile ricostruire il percorso. Questo significa che l'anonimato è ottenuto purché almeno un remail della catena sia sicuro, cioè si comporti in maniera onesta, faccia quello che dichiara di fare, cioè rendere anonimi i suoi utenti. Chiaramente se si incrementa la lunghezza della catena si può aumentare la probabilità di trovare almeno un remail onesto. D'altra parte si diminuisce anche la probabilità che il messaggio arrivi effettivamente a destinazione, perché in una catena molto lunga può capitare che almeno un remailer non funzioni correttamente e lasci cadere il messaggio. Di questi tempi si consiglia una catena di almeno 4 remailer, ma non molti di più per motivi pratici, appunto, come dicevo. Ora c'è infine un'altra debolezza dei remailer cypherpunk. I remailer non possono nascondere il fatto che ricevono e spediscono posta. Quindi supponiamo che un attaccante abbastanza potente riesca a monitorare il traffico di posta in ampie porzioni della rete, quindi non solo di un remailer ma di parecchi remailer, e riesca anche a inviare un numero enorme di messaggi tutti uguali a quello che vuole tracciare. Cioè individua un messaggio che vuole tracciare, lo copia e lo rinvia tante copie identiche tante volte. Questo si chiama replay attack, attacco in cui si rigioca un messaggio. Allora questo attaccante può ricostruire il percorso rivelando un improvviso e abnorme aumento di traffico tra gli elementi della catena. Si crea un vero e proprio effetto scia che rivela il vero percorso del messaggio. La contromisura purtroppo non esiste con il remailer cypherpunk, quindi sono vulnerabili a questo tipo di attacco. Si capisce che sarebbe meglio se i remailer si rifiutassero di inviare più di una volta lo stesso messaggio. Questo però i remailer cypherpunk non lo fanno. Adesso vediamo cosa sono i replay block e i name server. Allora, molti di voi probabilmente avranno notato che se i remailer pseudonimi consentivano al destinatario di un messaggio anonimo di rispondere al mittente anonimo, senza tradire la vera identità del mittente anonimo, l'introduzione di rimanere cypherpunk elimina questa possibilità, perché appunto abbiamo visto che se proviamo a scrivere un messaggio all'utente fittizio il messaggio rimbalza, e comunque il rimanere cypherpunk, non avendo un archivio delle identità reali, non, anche se volesse, non saprebbe a chi inoltrare la risposta, diciamo. Tuttavia si può, nonostante questo, riottenere la possibilità di risposta, purché MIT fornisca preventivamente un reply block, cioè una specie di ricetta cifrata per raggiungerla attraverso una catena di remailer. Purtroppo questo comporta molto più, almeno a livello di cypherpunk. Invece parleremo di reply block perché ci interessa poi per la discussione successiva. Come fa MIT a preparare un suo reply block? Quello che un reply block è, all'atto pratico, è un messaggio cypherpunk privo di corpo indirizzato al proprietario del reply block stesso attraverso una catena di remailer a sua scelta. Quindi MIT, per creare un reply block, segue la seguente procedura, simile a quella che abbiamo visto per le richieste cypherpunk. MIT crea un file di testo come questo. Come vedete, in questo caso c'è la direttiva di remailing al suo indirizzo di posta vero, mit@origine.it, eventuali altre direttive, ma nessun corpo. Poi MIT lo cifra con la chiave pubblica dell'ultimo remail della catena, si parte sempre dall'ultimo remail della catena, no? Vi antepone la direttiva encrypted PGP, antepone le direttive per il penultimo remailer, cifra con la chiave pubblica del penultimo remailer, antepone la direttiva encrypted PGP e così via fino al primo remailer. In questo modo il reply block alla fine ha questo aspetto: due punti, encrypted PGP, riga vuota e poi tutta una parte cifrata con la chiave pubblica del primo remailer. Naturalmente MIT non può supporre che Dest sappia come si usino i reply block e quindi gli deve dare delle istruzioni precise. Quindi nel messaggio anonimo si troverà un qualche cosa del tipo: per rispondermi copia il blocco di testo che trovi qua sotto, inseriscilo all'inizio della risposta. Invia il messaggio di risposta a remailer@primo.org, che abbiamo supposto essere il nome, l'indirizzo di posta del primo remailer della catena. Poi si dovrà marcare in qualche modo l'inizio del reply block e poi ci sarà il reply block stesso. Come mai funziona questa tecnica? Funziona perché i remailer cypherpunk inoltrano tutto ciò che in chiaro si trova dopo la parte cifrata e la passano avanti al remailer successivo, insieme alla parte decifrata. Quindi se Dest inserisce la sua risposta dopo il reply block, che è un blocco cifrato, la sua risposta verrà inoltrata attraverso la catena di remailer prescelta, perché tutte le direttive si trovano dentro il reply block e quindi non sono leggibili né da Dest né da altri che vedono il reply block, e tutta la parte che è in chiaro e che è successiva verrà passata oltre attraverso la catena di remailer. Questo però è una debolezza, cioè il corpo della risposta di Dest è in chiaro e attraversa in chiaro tutta la rete dei remailer. Quindi un attaccante che intercetta i messaggi che arrivano e partono dai vari remailer li può correlare sulla base della parte non cifrata che riconosce essere sempre la stessa. Tra l'altro l'attaccante potrebbe essere lo stesso Dest, che può decidere di utilizzare il reply block per rintracciare la vera identità del mittente del messaggio anonimo che ha ricevuto. La contromisura è che MIT può richiedere una cifratura simmetrica, questa volta diversa ad ogni passaggio, cioè a ogni remail richiede una cifratura con una chiave simmetrica diversa. Si usa la direttiva encrypt key, che specifica appunto una chiave simmetrica da usare per la cifratura. Attenzione però, non tutti i remail cypherpunk supportano questa funzionalità, e quindi quando si guarda la stringa che descrive le funzionalità dei remailer, bisogna accettarti che ci sia anche la funzionalità chiamata EK, abbreviazione di Encrypt Key. La direttiva Encrypt Key funziona così: richiede al remailer che tutto ciò che sta sotto il marcatore doppio asterisco, questo è un marcatore fisso, venga cifrato con la chiave simmetrica che è specificata nella direttiva. Allora si capisce che è chiaro, dobbiamo aggiungere questo marcatore alla fine del reply block, non possiamo sperare che lo aggiunga Dest di sua spontanea volontà. Quindi dopo una riga vuota ci mettiamo il doppio asterisco. A quel punto tutto ciò che segue, che sarà la risposta di Dest, verrà cifrata a ogni passaggio con una diversa chiave simmetrica che solo il proprietario del reply block conosce. Il proprietario del reply block riceverà quindi una risposta pluricifrata, ma conosce tutte le chiavi simmetriche e la può decifrare in ordine inverso e quindi scoprire qual è la vera risposta, ma solo lui può vedere in chiaro la risposta. Purtroppo la debolezza del reply attack vale anche per i reply block, perché i reply block possono essere usati più di una volta che Dest ne ha ottenuto uno, anche per inviare risposte diverse, non necessariamente per inviare sempre la stessa risposta. Allora, al solito l'attaccante può monitorare il traffico di posta e inviare un numero enorme di risposte usando, questa volta l'importante è che si usi lo stesso reply block anche con risposte diverse, può ricostruire il percorso con quell'effetto scia che vedevamo poco fa. La contromisura purtroppo nel reverse cypherpunk non esiste. Si capisce che sarebbe meglio se i reply block fossero monouso, potessero essere usati una sola volta e poi più, ma con il reverse cypherpunk non è così. Passiamo adesso a parlare dei remainer di tipo 2. Se volete fare qualche rapidissima domanda su tutta questa prima parte, non so se pensate sia il caso di farla adesso oppure vada diritto. Vada diritto. Allora, i remainer di tipo 2 sono i remainer mix master. Le loro caratteristiche generali sono le seguenti: sono ancora più sicure dei remainer cypherpunk, non hanno al solito base dati utenti né tengono registri, i messaggi anonimi sembrano tutti provenire dallo stesso utente fittizio, i messaggi inviati all'utente fittizio di nuovo rimbalzano, d'altra parte richiedono un client apposito dal lato dell'utente. Questo poi è il protocollo utilizzato, comincia a diventare un po' più complicato, anche se comunque è pubblico, è noto, e parlarlo per così dire a mano diventa un po' troppo difficile. Si basano su un protocollo specifico, appunto, che però utilizza come meccanismo di trasporto sempre l'SMTP, cioè il protocollo per l'invio di posta. Possono funzionare anche in retrocompatibilità cypherpunk, cioè accettano anche messaggi di tipo cypherpunk. Allora, descriviamo brevemente il protocollo Mixmaster, anche se, come ho detto, viene parlato automaticamente in maniera trasparente dal client. La concatenazione e la cifratura sono predisposti in maniera automatica dal client. Il messaggio può essere compresso con il formato gzip. Il messaggio è scomposto automaticamente in pacchetti diversi Mixmaster aventi lunghezza fissa, una lunghezza standard. Questo rende impossibili gli attacchi basati sulla lunghezza. Se il messaggio anonimo è troppo corto, con un po' di padding, cioè aggiungendo dei dati marcati come dati inutili, si riporta il pacchetto alla lunghezza standard. Se il messaggio è troppo lungo, lo si suddivide in diversi pacchetti, eventualmente l'ultimo dei quali riportato alla lunghezza standard con un po' di padding. Ogni pacchetto è sottoposto a una cifratura a cipolla, ovviamente, di tipo RSA più DSS. Questa volta non si segue lo standard OpenPGP. E viene poi trasmesso attraverso i meccanismi di invio di posta, quindi il protocollo SMTP. Ogni remainer della catena conosce solamente la provenienza e la destinazione intermedie del singolo pacchetto. E solamente l'ultimo remainer della catena vede quali sono i pacchetti che compongono un singolo messaggio, perché è solo lui quello che ricompone il pacchetto e lo invia. Ricompone i vari pacchetti per creare il messaggio anonimo e lo invia. C'è un reordering basato su un pool dinamico temporizzato e funziona in maniera un po' diversa rispetto al pool cypherpunk, in quanto diciamo si risveglia a intervalli di tempo fisso e viene controllato quanti messaggi ci sono, che frazioni ne devono essere inviati. Inoltre è prevista una rotazione automatica annuale delle chiavi, cioè la coppia di chiavi del remainer anonimo viene automaticamente rigenerata ogni anno. Infine, ogni remainer Mixmaster conserva in una replay cache, in un'area di memoria dedicata, gli identificatori dei pacchetti che sono stati elaborati di recente e si rifiuta di inviare una seconda volta un pacchetto già trasmesso. Questo rende impossibile il replay attack, perché solo il primo pacchetto passa, tutti gli altri dell'enorme quantità vengono scartati silenziosamente, se sono uguali a quello già elaborato. Inoltre è previsto un traffico di copertura che nasconde i pacchetti significativi in mezzo a un rumore variabile di dummy messages, cioè messaggi fittizi. Ce ne sono di due tipi, generati casualmente dai remainer che percorrono un certo numero di salti attraverso la rete Mixmaster e poi vanno a morire perché l'ultimo remainer scopre che in realtà non erano destinati per un utente reale, ma erano messaggi fittizi. Ce ne sono anche di generati dai client su richiesta, che quindi vengono immessi dall'esterno dentro la rete dei remainer. C'è anche un meccanismo di gestione automatica degli abusi basato su un opt-out, sostanzialmente un utente che si sente infastidito dai messaggi anonimi che provengono da un certo remainer può mandare un messaggio e richiedere quello che si chiama un destination block, cioè può richiedere che il suo indirizzo di posta sia inserito in una lista di destinazioni bloccate alle quali non verranno più inviati messaggi anonimi. Infine, la retrocompatibilità, come dicevo, è garantita per incapsulamento, cioè i messaggi Cypherpunk vengono trasmessi incapsulati nel protocollo Mixmaster ogni volta che sia possibile, quindi ogni volta che i due nodi che si trasmettono il messaggio parlano entrambi il protocollo Mixmaster. Parliamo del client Mixmaster. È un programma, l'implementazione di riferimento del client Mixmaster è un programma libero sotto licenza Mixmaster, è una licenza specifica ma libera. La potete trovare in questo sito web di riferimento. Presenta due interfacce, una riga di comando utile se volete creare script che automatizzano l'invio di messaggi anonimi o comunque per utilizzarlo da altri programmi piuttosto che direttamente, e un'interfaccia interattiva a menu basata sulle librerie Incursys. È utilizzabile anche da dentro un mail user agent. Per quel che ne so, attualmente solo Matt supporta Mixmaster, ma in futuro ne potrebbero anche altri mail user agent potrebbero introdurre questa funzionalità. Il client è distribuito insieme al server, cioè remailer anonimo stesso, quindi si ha la possibilità, ma non l'obbligo, di installare un remailer anonimo anche sulla nostra macchina, purché questa sia il più possibile connessa alla rete, ovviamente, il più a lungo possibile connessa alla rete. Il client Mixmaster ha una importante esigenza, quella di avere una conoscenza aggiornata sullo stato della rete Mixmaster, cioè deve unirci la lista dei remailer Mixmaster che sono attivi in ogni istante, le loro chiavi pubbliche, perché altrimenti non potrebbe cifrare per loro, e le statistiche di affidabilità dei vari remailer, cioè quanto bene stanno funzionando, quanto sono attivi, per quanto tempo sono attivi nell'unità di tempo. Ci sono tre modalità con cui il client Mixmaster può aggiornare questi dati. Una manuale, cioè un comando, uno script sostanzialmente, che si occupa di prelevare dalla rete questi dati aggiornati. Un'altra più comoda, periodica, quindi in ambiente Unix sostanzialmente da cron, che prevede che si stabilisce per esempio che ogni notte oppure ogni giorno a una certa ora vengono prelevati i dati aggiornati. Questo va bene per macchine che siano permanentemente connesse alla rete internet. Per macchine invece sono solo saltuariamente connesse a internet, per esempio con una connessione PPP, l'aggiornamento può essere fatto allo stabilirsi di questa connessione ogni volta che se ne attiva una, quindi sostanzialmente dagli script IP app. Da chi il client può ottenere questi dati? Da un pinger. Un pinger è un sistema software concepito appositamente per questo scopo che saggia in maniera automatica lo stato della rete Mixmaster facendo operazioni, diciamo, di prova su vari remailer, colleziona, quindi genera tutti questi dati, le statistiche di affidabilità, quali sono i remailer attivi e le loro chiavi pubbliche, e ogni volta che venga interrogato da chiunque fornisce questi dati a richiesta. Vediamo rapidissimamente l'aspetto che presenta il client Mixmaster di riferimento. Questo è il menu principale dell'interfaccia interattiva, come vedete molto minimalista ma perfettamente funzionale e comodo. Per esempio, che aspetto ha la schermata di preparazione di un messaggio anonimo? Si vede che si può richiedere diverse copie ridondanti del messaggio anonimo per aumentare l'affidabilità, la probabilità che arrivi effettivamente a destinazione, tanto arriva solamente la prima copia a causa della replay cache. E si specifica la destinazione, il subject, se si vuole anche richiedere una cifratura OpenPGP per il destinatario. Si può ovviamente creare il corpo del messaggio con un comando apposito, poi si stabilisce in una schermata ulteriore apposita la catena a scelta, che può essere fatta scegliendo ogni singolo elemento oppure lasciando alcuni elementi o tutti con un asterisco a scelta casuale. Viene automaticamente calcolata l'affidabilità della catena che segue dalle affidabilità dei singoli remailer scelti. C'è una debolezza però: la cache, la replay cache, che è limitata per motivi pratici, ovviamente le risorse sono sempre limitate, e per limitarne la crescita, quindi la crescita della collezione di identificativi già elaborati, gli identificatori vecchi vengono eliminati automaticamente. Quindi un attaccante può aspettare che il remailer si sia dimenticato di un vecchio pacchetto e inviarlo di nuovo. Questo non è un replay attack perché non si riesce a generare un aumento di traffico abnorme in questo modo, Però si può fare un attacco basato su analisi statistica del traffico, si introduce una distorsione statistica nel traffico. Inoltre, in infornate successive di messaggi anonimi, tutte contenenti, a causa di questo, di aver rigiocato, aspettando un po' di tempo, un vecchio pacchetto, tutte contenenti lo stesso pacchetto anonimo in uscita, si può fare intersezioni tra gli insiemi dei destinatari anonimi delle successive infornate, quindi restringere l'insieme dei possibili destinatari del messaggio che vogliamo tracciare. Purtroppo nel Remaining Master non esiste alcuna contromisura per questo. Si capisce che sarebbe meglio se la replay cache venisse svuotata solamente quando viene rotata la chiave del remailer, ma data la rotazione annuale questo sarebbe impraticabile. Un'altra debolezza è conseguente ai pinger. Cioè, il funzionamento dei pinger purtroppo non è specificato dal protocollo Mixmaster. Quindi i dati che un pinger fornisce possono essere incoerenti con quelli forniti da altri pinger e non sincronizzati. Quindi un pinger compromesso può fornire dei dati distorti ad arte ad alcuni client per dargli una conoscenza fasulla e diversa, creare delle differenze di conoscenza tra i vari client. Inoltre un attaccante può sfruttare le differenze di conoscenza tra i client che hanno interrogato pinger diversi e quindi realizzare quello che si chiama partitioning attack, insomma si suddivide l'insieme dei client in insiemi più piccoli e quindi più facilmente tracciabili. Non esiste alcuna contromisura con il Remaining Mixmaster. Si capisce che sarebbe meglio se i dati forniti dai pinger fossero tutti coerenti e sincronizzati tra loro, ma non è così. Ogni pinger funziona con logiche e criteri che possono essere diversi. Infine, il protocollo Mixmaster non supporta né risposte né destinatari anonimi. E quindi l'unico modo che si ha per ottenere delle risposte è fornire un reply block di tipo Cypherpunk e sfruttando la retrocompatibilità Cypherpunk. Ma questo riapre le porte alle vulnerabilità Cypherpunk ai replay attack. Si capisce che sarebbe meglio se il protocollo supportasse direttamente dei reply block monouso, ma non è così. Vediamo adesso i remailer di tipo 3, cioè i remailer anonimi Mix Minion. Sono un tipo sperimentale attualmente in sviluppo. Esistono già nodi attivi a livello sperimentale, pochi, ma alcuni ci sono, che funzionano già, però appunto tutto è ancora in forte evoluzione. Non hanno base dati utenti al solito nei registri, i messaggi anonimi sembrano tutti provenire dallo stesso utente fittizio. Ecco la prima novità, supportano direttamente le risposte. Richiedono un client apposito, lato utente, e si basano su un protocollo specifico questa volta che non utilizza l'SMTP come meccanismo di trasporto, ma delle connessioni TLS o SSL se preferite sopra TCP. Possono funzionare anche, è possibile anche renderli retrocompatibili con Cypherpunk o Mixmaster sempre per incapsulamento. Allora, lo sviluppo di Mixminion, l'implementazione di riferimento, perché lo sviluppo di Mixminion viene portato avanti sia a livello di progettazione del protocollo sia a livello di implementazione di riferimento come prova pratica della realizzabilità di tutto quanto, diciamo. L'implementazione di riferimento è giunta alla versione 0.0.7.1, è notizia recente, il 10 maggio scorso. La licenza per ora è la GNU LGPL, ma è stato annunciato un cambio di licenza verso la licenza expat, cosiddetta MIT. La home page di riferimento è qui riportata, dove potete trovare notizie, documentazione e anche i programmi stessi, tra cui l'implementazione di riferimento. Descriviamo brevemente il protocollo Mixminion, che è ancora più, come vedrete, è ancora più complicato del protocollo Mixmaster, che però, per fortuna, ancora una volta viene parlato in maniera automatizzata dal client. La concatenazione e la cifratura sono ancora predisposte automaticamente dal client. Il messaggio è di nuovo scomposto in pacchetti, questa volta Mixminion, di lunghezza fissa. Ogni pacchetto è sottoposto a cifratura a cipolla, RSA più Lioness o forse un altro large block cipher di caratteristiche analoghe, e viene trasmesso il pacchetto su connessione TLS. Quest'ultima cosa è interessante perché fa sì che la cifratura più esterna, quella che viene vista, la prima che viene vista diciamo dall'esterno della rete, è una cifratura con la chiave di sessione che è effimera, quella che viene negoziata all'inizio della connessione TLS. Questo significa, da una protezione anche di tipo legale se volete, perché significa impossibile per l'amministratore di un remailer Mixminion, anche se lo vuole, di decifrare del traffico passato intercettato dall'esterno della rete che gli viene presentato successivamente. L'amministratore è impossibilità a farlo anche volendo, perché la chiave effimera non è già stata eliminata. Ogni rimane della catena conosce al solito solo provenienza e destinazione intermedia del pacchetto, e solo l'ultimo rimane della catena ricompone il messaggio e quindi vede quali sono i pacchetti che lo componevano e lo invia, questa volta sì, attraverso il protocollo SMTP fino al destinatario anonimo, fino al destinatario finale. Le risposte sfruttano dei reply block monouso, cioè una primitiva che è stata chiamata SURB, Single Use Reply Block. Anzi, sono possibili ben tre tipi di messaggi: i messaggi anonimi, detti forward messages, le risposte dirette, direct replies, e le risposte anonimizzate, anonymized replies, che sono delle risposte in cui sia il mittente della risposta sia il destinatario della risposta rimangono anonimi l'uno nei confronti di tutti gli altri, diciamo, dell'altro e degli esterni, di terzi. Gli stessi remailer, questo è molto importante, non riescono a distinguere i tre tipi di pacchetto, li elaborano esattamente allo stesso modo. Questo è molto utile perché significa che questi tre tipi di pacchetto condividono lo stesso insieme d'anonimato, cioè si confondono nella stessa mischia, e questo è utile specialmente per i tipi di pacchetto poco usati, che sarebbero invece tracciabilissimi se fossero distinguibili dagli altri. Inoltre c'è un reordering molto simile a quello Mixmaster. Poi è prevista una rotazione automatica delle chiavi a intervalli di tempo fissi configurabili. Ogni remailer Mixminion conserva in una replay cache gli hash delle intestazioni elaborate dall'ultimo cambio di chiave, quindi non solo quelli di recente, ma tutti quelli elaborati fin dall'ultimo cambio di chiave, e si rifiuta di inviare una seconda volta un pacchetto già trasmesso. Questo rende impossibili non solo i replay attack, ma anche gli attacchi statistici. È previsto un traffico di copertura casuale tra remailer, ma solo tra remailer, perché i progettisti del protocollo Mixminion sono convinti che gli effetti di un traffico di copertura non siano ancora troppo ben compresi e quindi si vogliono affidare il meno possibile a questo meccanismo. C'è poi un meccanismo di gestione automatica degli abusi migliorato, un opt-out con segreto, nel senso che c'è anche un codice segreto che viene fornito a ogni destinatario di un messaggio anonimo che deve essere utilizzato per bloccare quell'indirizzo. Questo per impedire che un attaccante possa bloccare indirizzi che non gli appartengono, sostanzialmente fare un denial of service, un attacco di negazione di servizio. E infine la retrocompatibilità Cypherpunk e Mixmaster, che può essere implementata per incapsulamento. Allora, vediamo le debolezze che un progetto di un simile protocollo pone e come sono state affrontate. Allora, le risposte sono indistinguibili dai messaggi in avanti. Questo è un bene, abbiamo visto, perché aumenta l'ampiezza dell'insieme d'anonimato, però rende impossibili verifiche di integrità del payload, cioè del carico pagante di un pacchetto, cioè la parte di pacchetto dopo le intestazioni che contiene effettivamente i dati da trasportare. Questo perché nel caso delle risposte il payload è conseguente al corpo del messaggio che chi scrive la risposta ha creato, e invece nelle intestazioni ci sarà il reply block monouso che è stato creato precedentemente dal proprietario del reply block monouso, che quindi non può prevedere quale sarà il payload della risposta e quindi non può inserire dei codici di controllo di integrità del payload. Allora, supponiamo un attaccante possa alterare una parte del payload di un pacchetto in transito facendo un tagging attack. Naturalmente per fare un simile attacco bisogna aver compromesso un remailer Mixminion, perché dall'esterno, se non si riesce a supponendo che la cifratura, che il tunnel TLS rimanga sicuro, dall'esterno non si riesce a fare delle alterazioni dei pacchetti che passano. Allora, un attaccante che riesca ad alterare una parte del payload e poi aver compromesso altri remailer successivi per poter analizzare i payload conseguenti, può tentare di riconoscere il pacchetto corrispondente in un punto successivo della catena, perché a un certo punto la decifratura si ritrova a essere applicata a un qualche cosa in un formato non conforme a quello che ci si aspetta, a causa dell'alterazione precedente. La contromisura implementata nel protocollo Mixminion è doppia, diciamo. Da una parte c'è la verifica di integrità delle intestazioni per assicurarsi che il percorso del pacchetto non venga alterato. D'altra parte viene implementato il cosiddetto metodo dello scambio, swap method, che descriveremo subito. Si deve osservare che il protocollo Mixmaster è vulnerabile a questo tipo di attacco, riesce effettivamente, mentre invece il protocollo Mixminion è concepito anche per resistere a un simile attacco. Vediamo lo swap method. Allora, prima di tutto devo premettere che il pacchetto MixMinion è composto non da una intestazione e da un payload, ma da due intestazioni, una principale e una secondaria, e poi dal carico pagante, appunto. La catena di remailer che verrà percorsa è corrispondentemente suddivisa in due cosiddette gambe, una corrispondente all'intestazione principale e una a quella secondaria. Ogni intestazione è a sua volta suddivisa in sottointestazioni, una per ogni elemento della gamba. In ogni sottointestazione si trova, tra le altre cose, un hash del resto dell'intestazione, non della sottointestazione, dell'intera intestazione, per verificare l'integrità del percorso, e una chiave simmetrica Lioness che serve per decifrare tutto il resto del pacchetto, da lì fino alla fine del pacchetto. L'intestazione secondaria è cifrata con Lioness, oltre al fatto che è un'intestazione identica, diciamo, da un punto di vista del formato all'intestazione principale, è alla fine anche cifrata con l'algoritmo Lioness, usando come chiave simmetrica un hash del payload, come visto dal remailer che dovrà fare la decifratura Lioness di questa intestazione secondaria. Questo remailer è il remailer che è alla fine della prima gamba, che viene chiamato crossover point, il punto d'incrocio, se volete. Questo crossover point, oltre a effettuare tutte le altre operazioni che vengono effettuate dagli altri remailer, ne fa anche un ulteriore, cioè calcola la funzione hash del payload come vista da lui, decifra, usando come chiave simmetrica questo hash, l'intestazione secondaria e poi le scambia le due intestazioni, cioè l'intestazione secondaria appena decifrata diventa la nuova intestazione principale, la vecchia intestazione principale diventa la nuova intestazione secondaria. A quel punto il pacchetto riprende il suo percorso all'inizio della seconda gamba e va avanti fino ad arrivare alla destinazione finale. E percorre la seconda gamba perché a questo punto viene elaborato esattamente come dai remailer della prima gamba, però questa volta l'intestazione principale è quella che prima era la vecchia intestazione secondaria. La cifratura Lioness ha due proprietà importantissime, che sono: l'operazione di decifratura può essere usata come metodo di cifratura senza perdita di sicurezza, cioè se io prendo un testo in chiaro e invece di cifrarlo lo decifro, tornare indietro è ugualmente difficile se non si conosce la chiave simmetrica utilizzata. Chi non conosce la chiave, inoltre, non può riconoscere il risultato della decifratura di un blocco alterato, né prevedere l'effetto di un'alterazione. Quindi, diciamo, la cifratura Lioness o la decifratura Lioness, per così dire, vanno a diritto anche se c'è stata un'alterazione e non si nota nulla di strano, a meno che il risultato atteso non sia un testo in chiaro e invece risulta essere un testo completamente incomprensibile. Allora, il pacchetto MixMinion è composto in questo modo. Qui vi ho presentato schematicamente tre pacchetti MixMinion. Uno corrispondente a un messaggio in avanti, forward message, uno a una risposta diretta, quello in mezzo, e infine a destra quello corrispondente alla risposta anonimizzata. Sono composti appunto da un'intestazione principale, una secondaria e dal payload, che è comunque costituito da dati pluricifrati. E nell'intestazione principale di un messaggio in avanti c'è la catena pluricifrata corrispondente alla prima gamba. La seconda gamba invece è specificata dall'intestazione secondaria. In un pacchetto di risposta diretta, nell'intestazione principale c'è la specificazione della prima gamba, che è data da un reply block monouso. Nell'intestazione secondaria invece dati spazzatura che non verranno mai utilizzati, perché un reply block monouso non va a finire in un crossover point, va a finire in un destinatario reale, quindi non ci sarà mai l'operazione di scambio e quindi l'intestazione secondaria non verrà mai utilizzata. Infine la risposta anonimizzata combina i due tipi di pacchetto precedenti: l'intestazione principale, che fornisce anonimato al mittente di questa risposta, ci sarà la prima gamba pluricifrata; nell'intestazione secondaria il reply block monouso, che fornirà anonimato al destinatario di questa risposta anonimizzata. Allora, domandiamoci l'efficacia dello swap method. Supponiamo che un attaccante faccia un tagging attack, alteri il payload, perché abbiamo visto che le intestazioni verrebbero scoperte se alterate. Il remailer che applica questa alterazione, quindi il remailer compromesso che fa questa alterazione, non sa, come tutti gli altri remailer, che tipo di pacchetto sta elaborando, però naturalmente sta elaborando un pacchetto di uno dei tre tipi, e non sa neanche se è nella prima o nella seconda gamba, però in una delle due gambe si troverà. Quindi distinguiamo i vari casi possibili.
Supponiamo che l'alterazione avvenga durante la prima gamba di un messaggio in avanti. Allora il payload viene alterato, quindi quando si arriva al crossover point il payload sarà diverso, l'intestazione secondaria diventa irrecuperabile, perché non si riesce più a calcolare la corretta chiave simmetrica per decifrarla. Quindi il pacchetto non riuscirà più ad arrivare al destinatario originariamente concepito. Sostanzialmente il pacchetto, pur di non tradire l'anonimato del suo vero mittente, si suicida. Lo potete vedere un po' come la capsula di veleno degli agenti segreti, in un certo senso. Se invece l'alterazione avviene durante la seconda gamba, il mittente è ormai anonimo a causa della prima gamba e quindi l'alterazione non provoca danni. Per una risposta diretta invece la situazione è diversa. Allora, abbiamo detto che i pacchetti vengono tutti elaborati allo stesso modo, perché i remailer non distinguono. Quindi un pacchetto che appartiene a un messaggio in avanti è partito pluricifrato, cioè il carico pagante è partito cifrato più volte Lioness con le varie chiavi che sono specificate dentro, nascoste dentro le varie sottointestazioni. E a ogni passaggio viene tolta una cifratura decifrando Lioness fino a che non arriva alla fine, al suo destinatario finale, in chiaro, con il payload in chiaro. Una risposta diretta invece parte in chiaro, ma viene elaborata allo stesso modo, quindi viene decifrata, partendo dal testo in chiaro, viene decifrata ogni passaggio con le chiavi Lioness che sono specificate dove? Nel replay block monouso che costituisce l'intestazione principale. Replay block monouso che è stato creato dal proprietario del replay block, quindi dal destinatario della risposta diretta, che è l'unico a conoscere le chiavi simmetriche necessarie per compiere l'operazione inversa, cioè per ricifrare il payload quando gli arriva il messaggio in ordine inverso e ottenere finalmente la risposta in chiaro. Allora, al destinatario di una risposta diretta arriva un messaggio che è pluridecifrato, ma è come se fosse cifrato in un certo senso, perché abbiamo visto che la stessa sicurezza è fornita dalla cifratura Lioness. Quindi, dato che la cifratura Lioness va a diritto anche nonostante le alterazioni, solo il destinatario finale della risposta diretta può individuare se c'è stata un'alterazione, ma è lui che riceve anonimato dal sistema e quindi non sarà certo lui l'attaccante che vuole scoprire la sua vera identità. Tutti gli altri non riescono a sapere se c'è stata un'alterazione e quindi il tagging attack in questo caso diventa del tutto inutile. Infine, risposte anonimizzate combinano i due casi precedenti. Se l'alterazione avviene durante la prima gamba, avviene la stessa cosa che avviene per i messaggi in avanti durante la prima gamba. Se l'alterazione avviene durante la seconda gamba, cioè quella corrispondente al replay block monouso, avviene la stessa cosa che succede per la prima gamba di una risposta diretta. Altra problematica, i directory server. Cosa servono, a cosa servono e perché esistono? Allora, finalmente il metodo di aggiornamento dei dati dello stato della rete MixMinion è specificata dal protocollo MixMinion. Quindi la lista, le chiavi e le statistiche della rete MixMinion sono ottenute tramite una procedura standard e quindi sono anche generate con criteri standard previsti dal protocollo. Tutti i client ottengono i dati da un insieme di directory server che sono sincronizzati e ridondanti tra di loro. Quindi ogni client, qualunque directory server interroghi, ottiene dati completi e firmati da ogni directory server, o meglio da un numero sufficiente di directory server, quelli attivi sostanzialmente. Questo rende impossibili i partitioning attack, perché indipendentemente dal directory server che ho interrogato, ottengo gli stessi dati e posso anche verificarlo che siano i dati ufficiali, perché sono firmati dagli altri directory server. C'è un'altra debolezza però. Col passare del tempo è chiaro che è inevitabile che i remailer entrino ed escano dalla lista dei nodi attivi. Supponiamo allora che un attaccante possa ritardare i messaggi di MIT, cioè trattenerli e rilasciarli solamente quando qualche remailer viene eliminato dalle liste dei directory server. Allora, a quel punto l'attaccante può supporre che qualunque messaggio usi ancora quel remailer che è stato eliminato, non è detto che lo faccia, ma potrebbe, probabilmente proviene proprio da MIT. Questo è un attacco che si chiama trickle attack. La contromisura implementata in MixMinion è la seguente. I client aggiornano spesso i dati sulla rete, ma aspettano un po' prima di utilizzare i nuovi remailer. Inoltre viene generato un traffico di copertura automaticamente che va verso i vecchi remailer, quelli che vengono eliminati dai directory server, e quindi per confondere i messaggi eventualmente ritardati in mezzo a alcuni messaggi fittizi. Rapidissimamente, una delle ultime cose, i NIM server. Abbiamo visto che quelli basati sulla rete Cypherpunk sono basati sull'associazione tra uno pseudonimo e un reply block. Però con Mixminion i reply block sono monouso. È allora possibile realizzare dei NIM server basati sulla rete Mixminion? Sì, è possibile, anche se ancora non sono stati realizzati, e quindi ancora non sappiamo quale sarà l'approccio preferito. I due approcci principali possibili, che si vedono almeno per ora, sono i seguenti. Il primo, in cui il NIM è associato ad una coda di reply block monouso da utilizzare uno per ogni messaggio che deve essere consegnato all'utente proprietario del reply block dello pseudonimo. Questo però è vulnerabile a flooding attack, cioè attacchi di tipo denial of service, in cui un attaccante inonda lo pseudonimo di tanti messaggi, svuota la coda di reply block e quindi impedisce al proprietario dello pseudonimo di ricevere messaggi legittimi che arrivano, fino a che non rifornirà di nuovi reply block il NIM server.